Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Addio a Jesse Jackson, paladino della lotta per i diritti civili. Da Martin Luther King a Barack Obama, una vita al centro del panorama politico statunitense. A Ginevra, gli Stati Uniti impegnati in due importanti tavoli di negoziati, il nucleare iraniano e la guerra in Ucraina. Difficilmente però si vedranno risultati concreti. Francia, dopo l'omicidio di Quentin Derank, parte la guerra al partito di Jean-Luc Mélenchon. Sullo sfondo però c'è la peculiarità politica di Lione. Spagna, i nuovi arrivi di migranti sono l'unica soluzione allo spopolamento dell'entroterra. Mentre la popolazione nativa spagnola continua a calare, i cittadini di origine straniera aumentano come mai prima. Your Party, la nuova iniziativa politica britannica lanciata da Jeremy Corbyn, che punta a vincere da sinistra, ma che non riesce a mettersi d'accordo al suo interno. Inizia l'anno del cavallo di fuoco e la Cina guarda al futuro economico e politico del paese cercando di cogliere le opportunità e schivando i rischi. Rubrica sportiva. Richardson Viano, il primo atleta a gareggiare alle Olimpiadi invernali per Haiti. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Oggi a Ginevra, in Svizzera, si sono tenuti due tavoli di negoziati. Questa mattina ci sono stati i colloqui tra Iran e Stati Uniti. L'Iran ha detto che l'incontro è stato più costruttivo, ha affermato che è stato raggiunto un accordo sui principi, i principi guida generali e che potrebbero portare a un ulteriore incontro proprio sul suo programma nucleare. Anche gli Stati Uniti hanno detto che sono stati fatti progressi nei colloqui con l'Iran, ma che ci sono ancora molti dettagli da discutere. Un funzionario statunitense ha detto ad Axios che gli iraniani hanno detto che sarebbero tornati nelle prossime due settimane con proposte dettagliate per colmare alcune distanze dalle due posizioni. Il tema centrale è stato ancora quello del programma nucleare iraniano. Le due parti quindi hanno mostrato una predisposizione al dialogo, anche se però uno scontro aperto non è ancora stato scongiurato, anche perché Donald Trump poco prima dell'inizio dell'incontro aveva sottolineato anche il rafforzamento della marina militare statunitense nella regione e allo stesso modo la guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, aveva avvertito che la portaerei americana nel Golfo potrebbe essere affondata. Continuano a dire che hanno inviato una portaerei verso l'Iran, ha detto Khamenei. Benissimo, una portaerei è certamente un mezzo pericoloso, ma più pericolosa della portaerei è l'arma che può farla affondare. Subito dopo l'incontro sull'Iran sono iniziati anche i negoziati trilaterali tra Mosca, Kiev e Washington per la pace in Ucraina. Per il momento non sono fuoriuscite notizie dall'incontro, ma gli osservatori si aspettano pochi risultati concreti anche questa volta. La situazione sul campo continua ad essere molto delicata e i nodi più complicati dei negoziati sono rimasti irrisolti anche durante gli incontri precedenti. I principali ostacoli restano infatti il destino del Donetsk e la questione delle garanzie di sicurezza occidentali nel dopoguerra per scoraggiare un'altra invasione russa. Il presidente russo Vladimir Putin ha infatti insistito anche nelle scorse ore sul fatto che la guerra non finirà se l'Ucraina non cederà la parte della regione orientale di Donetsk che ancora controlla, opzione sempre rigettata da Zelensky. Il trilaterale tra Mosca, Kiev e Washington continuerà anche domani.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo negli Stati Uniti, partiamo da una notizia che è arrivata questa mattina, cioè quella della morte di Jesse Jackson, paladino per la lotta per i diritti civili e degli afroamericani, che è morto a 84 anni. Sentiamo Roberto Festa.
Tra il 1968 e il 2008, Nei 40 anni che passano dall'omicidio di Martin Luther King all'ascesa di Barack Obama alla Casa Bianca, non c'è stato politico più importante, rappresentativo, potente tra i neri americani del reverendo Jesse Jackson. Jackson, morto nelle scorse ore a 84 anni, nasce e cresce nel sud segregato, razzista. A Greenville, la città del South Carolina che gli dà i natali, non riusciva nemmeno ad ottenere in prestito un libro dalla biblioteca pubblica perché appunto nero. Per un periodo Jackson oscilla tra lo sport, ottiene infatti una borsa di studio grazie alle sue doti nel football e la politica, i diritti. Alla fine sceglie quest'ultima strada, comincia a organizzare marce, sit-in. A partire dal 1963, dopo le marce di protesta da Selma Montgomery, entra nella Southern Christians Leadership Conference di Martin Luther King, diventando uno degli uomini più vicini, oltre che più ambiziosi, del circolo di King. Dopo l'assassinio del reverendo nel 1968, Jesse Jackson cerca di diventarne l'erede ufficiale. Il suo protagonismo infastidisce però la leadership del gruppo. Jackson, per esempio, che era presente a Memphis il giorno dell'omicidio dell'assassinio di King, Jackson si presenta ad una trasmissione TV il giorno dopo l'omicidio del reverendo con la camicia ancora macchiata del sangue del leader che lui dice di aver accolto in grembo proprio nel momento in cui ispirava. Alla fine Jackson viene allontanato dalla Southern Christians Leadership Conference con l'accusa di presunti maneggi amministrativi. A quel punto comunque Jesse Jackson è già proiettato in politica, appoggia la campagna di Jimmy Carter nel 1980, si presenta lui candidato alla presidenza nel 1984 e nel 1988. Quello che Jesse Jackson cerca a quel punto di fare è mettere in piedi la cosiddetta Rainbow Coalition, che doveva raccogliere l'elettorato afroamericano e poi i giovani, le donne, la piccola borghesia, i settori più poveri e disagiati della società americana. La cosa non gli riesce, ma quel progetto è comunque strumentale a quello che farà più tardi Barack Obama, che diventa appunto presidente nel 2008. Jackson è stato sicuramente una figura discussa, criticata per il suo egocentrismo, la tendenza a mitizzare il suo ruolo, la sua figura, gli episodi anche di corruzione. Al tempo stesso Jackson è stato una figura fondamentale nello sviluppo del movimento afroamericano, dotato di un'oratoria fantastica, capace in particolare di fare una cosa, cioè offrire una visione ampia delle opportunità, delle possibilità di cambiamento insite nel cangiante, mobile, ribollente esperimento democratico americano.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo in Francia, torniamo a parlare dell'omicidio dell'attivista di destra Quentin Derank. Oggi all'Assemblea Nazionale è stato osservato un minuto di silenzio. La polizia ha interrogato più di 15 testimoni, sta analizzando i video dell'attacco e proprio pochi minuti fa è arrivata la notizia che 4 persone sono state arrestate. Al momento non ci sono informazioni sull'identità né su, insomma, l'affiliazione di queste 4 persone. Lo scontro politico però, come raccontavamo anche ieri, continua, ormai è uno scontro aperto, soprattutto contro il partito della France Insoumise, il partito di Jean-Luc Mélenchon, e sullo sfondo resta la peculiarità politica della città di Lione. Sentiamo Francesco Giorgini.
Le immagini del pestaggio mortale del 23enne militante di estrema destra Kentan Derank, deceduto sabato scorso in ospedale a Lione, sono inequivocabili e sono e resteranno ignobili, magari e soprattutto per chi è di famiglia, tradizione e convinzione antifascista. Non c'è niente di antifascista, infatti, nell'accanirsi in sei su un avversario a terra, già vinto e inerme, fosse anche un fascista dichiarato. Non di meno, per capire non altro, ma di più e meglio, si può e forse si deve allargare la focale sulla ricostruzione dei fatti e sul contesto, per così dire, storico e geografico che li ha in buona parte prodotti. Il pestaggio che ha causato la morte del militante di estrema destra, seppur ingiustificabile come epilogo, non è né sporadico né occasionale, ma l'ultimo atto di uno scontro deliberatamente violento, voluto e ricercato da un gruppo di una ventina di militanti di diverse tendenze dell'estrema destra lionese, organizzati in falange dietro una prima rappresentanza sedicente non violenta, venuti per impedire la conferenza della deputata europea della sinistra radicale Rima Hassan alla Facoltà di Scienze Politiche di Lione, anche a costo appunto di menare le mani, secondo una pratica e una tradizione consolidata dei gruppuscoli di estrema destra, di cui Lione è storicamente uno, se non il principale bastione in Francia. Una pratica e una tradizione di violenza anche estrema che affonda le sue radici nella storia, prima culla o rifugio del cattolicesimo più reazionario e del movimento monarchico nel XIX secolo. Lione diventa, durante la Seconda Guerra Mondiale, sotto il regime collaborazionista e filonazista di Vichy, il quartier generale della milizia fascista francese, che asseconda la Gestapo nella caccia ai partigiani. Integristi cattolici, monarchici e fascisti filonazisti che nel dopoguerra si ritroveranno nella difesa del colonialismo prima, nel sostegno alle tesi negazioniste poi, e infine nelle crociate xenofobe e anti-immigrati, con articolazioni e compiacenze tanto nelle sfere delle gerarchie clericali che in quelle universitarie della città. Un crogiolo di cui sono figli la ventina di militanti venuti a confrontarsi e possibilmente scontrarsi con la sinistra radicale giovedì scorso e di cui Kentan Derank faceva parte. Di fronte a loro altrettanti, una ventina di militanti dei collettivi antifascisti lionesi, abituati appunto per lunga tradizione al confronto fisico con l'estrema destra e che nella rissa mettono in fuga i militanti della Croce Celtica per finire indegnamente ad accanirsi su tre avversari rimasti indietro e abbandonati dai loro camerati.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Ora andiamo nel Regno Unito, dove la crisi del premier laburista Starmer continua con sempre più critiche sia fuori dal partito Labour che dentro il partito, e mentre cresce il partito di estrema destra Reform UK, è stata lanciata una nuova iniziativa politica, si chiama Your Party. L'idea è quella di un partito di ispirazione socialista che punta a vincere da sinistra, che però in questi giorni sta votando per la sua leadership e non riesce a mettersi d'accordo al suo interno. Sentiamo Elena Siniscalco.
Quando si parla di politica in Regno Unito, si pensa sempre a un sistema bipartitico. Ci sono i laburisti di sinistra e i conservatori di destra, gli unici due partiti forti abbastanza per governare. A volte entrano in coalizione con i liberal democratici e poi ci sono i verdi, ma questi ultimi due partiti sono piccoli e marginali. Questo assioma però risulta sempre meno vero oggi, con l'ascesa del partito di estrema destra di Nigel Farage, Reform UK, e ancora meno ora che si sta formando un'alternativa a sinistra. Your Party è un'iniziativa lanciata da Jeremy Corbyn, il tanto amato quanto odiato ex leader laburista, che perse le elezioni nel 2019 contro Boris Johnson, e da Zara Sultana, una giovane parlamentare socialista. Sia Corbyn che Sultana sono considerati troppo di sinistra dal partito laburista nella sua attuale forma, quella profondamente centrista di Starmer. Hanno deciso quindi di fondare il proprio partito, che si autodefinisce nella sua costituzione, che per ora non è nient'altro che un Google Doc, come un partito socialista democratico guidato dai membri che difende la giustizia sociale, la pace e la solidarietà internazionale. In questi giorni Your Party sta votando per eleggere il suo comitato direttivo e questa votazione ha già esposto grandi divisioni interne. Il partito sembra diviso in due. Da una parte Corbyn e i suoi sostenitori, socialisti di sinistra ma della vecchia scuola. Dall'altra Sultana e i suoi, che sono ancora più radicali di Corbyn e che hanno accusato l'altra ala di essere un sexist boys club, un vecchio club di maschilisti. Uno dei due schieramenti vincerà queste elezioni interne che si concludono il 23 febbraio e solo allora si potrà veramente capire un po' di più sul futuro del partito. Ma un progetto così diviso internamente rischia di sembrare più preoccupato della sua purezza ideologica che della sua strategia politica. Per capirci un po' di più bisogna capire chi è Zara Sultana, sicuramente la meno conosciuta dei due leader di Your Party. Classe 93, Sultana è parlamentare per Coventry South dal 2019. Inizialmente parlamentare laburista, Sultana è uscita dal partito nel 2024, quando è stata sospesa dal suo incarico per aver votato contro una mozione proposta dal suo stesso partito. Le sue posizioni, infatti, sono parecchio diverse rispetto a quelle di Starmer. Sultana è profondamente antinato ed è stata critica del supporto armato all'Ucraina. È altrettanto profondamente toccata dalla causa palestinese e criticissima della vendita di armi a Israele che il governo di Starmer non vuole bloccare del tutto. Insomma, Sultana è la classica politica da Eat the Rich, una specie di Mamdani con un enorme following su TikTok. Con Mamdani, tra l'altro, ha una bella foto su Instagram in cui lui la abbraccia sorridente. Sultana è giovane, intelligente e le sue idee trovano riscontro nei giovani. Non ha però la maestria, i contatti e la storia di Corbyn, cosa che le pesa in modo abbastanza evidente. Your Party dice di essere nato con un principale, singolo obiettivo, sconfiggere Reform. In un certo senso si potrebbe dire che si contrappone esattamente a Reform dall'altro lato dello spettro politico. Il problema di Your Party è che rischia di arrivare in ritardo. Ogni giorno che passa Reform diventa una macchina politica con più membri, più organizzata, mentre Your Party sembra ancora diviso da faide interne. Allo stesso tempo, pur non essendo il primo partito socialista che ha tentato di vedere la luce e di arrivare al potere nel Regno Unito, potrebbe essere un'alternativa importante per tutti coloro che sono ormai completamente disillusi dalla performance del partito laburista di Starmer.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo in Spagna, dove i dati dell'Istituto di Statistica Nazionale mostrano un cambiamento demografico nel paese. Mentre la popolazione nativa spagnola continua a calare, rischiando quindi di portare allo spopolamento soprattutto le zone dell'entroterra spagnolo, invece i cittadini di origine straniera, quindi gli immigrati, aumentano ad una velocità senza precedenti e quindi diventando sostanzialmente l'unica soluzione al depopolamento della Spagna. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Per la prima volta in Spagna gli stranieri residenti hanno superato il tetto simbolico di 10 milioni, a cui vanno sommati almeno altri 800.000 migranti senza permesso di soggiorno, una cifra che raddoppia il numero degli stranieri residenti in altri paesi europei, come per esempio in Italia 5 milioni o la Francia 8 milioni. Solo la Germania supera la Spagna come paese ricettore di migranti con 14 milioni di persone. Gli stranieri in Spagna rappresentano ormai oltre il 20% dell'intera popolazione e avvicina così il paese alla soglia dei 50 milioni di abitanti, spinto esclusivamente da questi nuovi arrivi. Senza l'apporto migratorio la popolazione spagnola sarebbe ferma ai livelli di 20 anni fa, e cioè ai 39 milioni di abitanti del 2006. I numeri dell'Istituto Nazionale di Statistica non lasciano dubbi sulla trasformazione demografica in corso. La popolazione nativa spagnola continua a scendere, in calo dello 0,2% nell'ultimo anno. I residenti di origine straniera sono cresciuti di quasi il 6%. La maggior parte proviene dall'America Latina, con colombiani e venezuelani in testa, che in tutto sommano quasi 2 milioni di persone, seguiti dalla comunità marocchina che si avvicina al milione. Un flusso costante che sta ridisegnando la società spagnola a una velocità senza precedenti. I nuovi arrivi sono per il momento l'unica alternativa allo spopolamento della Spagna interiore, dove la popolazione è in calo da decenni. Gli studi indicano che l'immigrazione ha mitigato circa il 60% del deterioramento della forza lavoro nella Spagna rurale. In province come Guadalajara o Toledo la popolazione è cresciuta del 2% proprio grazie alla spinta migratoria, e nonostante l'ascesa dell'estrema destra in Spagna il razzismo ancora non ha raggiunto i livelli preoccupanti di alcuni paesi del resto d'Europa. Questo è dovuto in parte all'affinità culturale, religiosa e linguistica dei migranti latinoamericani con la popolazione nativa spagnola. Ben diversa è però la storia per quanto riguarda i migranti subsahariani e asiatici. La xenofobia si conferma nel 2025 il movente principale del 44% dei crimini d'odio registrati dalle autorità. La violenza verbale è visibile soprattutto online, dove il 90% dei messaggi d'odio colpiscono nordafricani e musulmani. E gli esperti denunciano che la normalizzazione dei discorsi xenofobi in politica, soprattutto grazie all'auge di Vox, sta scoraggiando molte vittime a denunciare gli abusi.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Oggi è il cosiddetto Capodanno cinese, inizia l'anno del cavallo di fuoco. Sentiamo Gabriele Battaglia.
È iniziato l'anno del cavallo di fuoco. Come per tutti gli altri abbinamenti tra uno dei 12 segni zodiacali e uno dei 5 elementi, anche questo si verifica ogni 60 anni e ha caratteristiche sue peculiari. Nello specifico, il cavallo e il fuoco messi insieme promettono esiti fin troppo scoppiettanti. Le caratteristiche specifiche del cavallo, vivacità, energia, indipendenza, ma anche testardaggine, una certa mancanza di tatto, e del fuoco, passione, coraggio, slancio, ma anche impulsività, creeranno insomma un mix discretamente esplosivo. Ogni riferimento alla situazione internazionale è puramente casuale e i cinesi probabilmente lo sanno, così si stanno preparando per cogliere le opportunità del nuovo anno ed evitare i rischi. Per esempio, non appena finiranno le celebrazioni del Capodanno a marzo, comincerà gli Yanhui, ovvero l'annuale sessione dei parlamenti cinesi, dove sarà lanciato il nuovo piano quinquennale, cioè la pianificazione economica da qui al 2030. È già evidente che la Cina punterà tutto sul salto tecnologico, sfruttando appunto l'energia del cavallo. E non è assolutamente un caso che il galoppo è stato il tema di Chunhuang, il gran galà della vigilia di Capodanno, appuntamento mainstream da almeno 700 milioni di spettatori televisivi, da quest'anno trasmesso anche all'estero. Uno spettacolone che ieri sera è stato totalmente pervaso da tecnologia, robotica, intelligenza artificiale soprattutto. Ma attenzione, il salto nel futuro in Cina guarda anche al passato, ed ecco la coreografia di robot umanoidi che fanno kung fu. Gli stessi giornali cinesi li hanno definiti leggermente inquietanti, e allora ecco il coro dei contadini e la poetessa, pure lei contadina, che celebra gli elementi naturali, cioè la tradizione, la vita quieta, raccolta. Se un significato dobbiamo cogliere, probabilmente è quello per cui ogni sforzo, ogni tensione verso il futuro deve però essere finalizzato al benessere collettivo. Non a caso anche Xi Jinping parla di uno sviluppo qualitativo incentrato centrato sul popolo, che al di là dello slogan è una sorta di patto sociale che lega il partito Stato ai cinesi. Ad aprile in Cina arriverà Trump, che come segno zodiacale è un cane, anche lui di fuoco, per incontrare Xi Jinping, serpente d'acqua. Per il primo l'anno dovrebbe riservare qualche soddisfazione moderata, anche se nel caso di Trump è difficile parlare di moderazione. Il secondo invece deve affrontare l'anno con cautela e aspettarne la fine per tirare le somme. Potrebbe già essere un'anticipazione dell'incontro d'aprile. Trump all'attacco, Xi Jinping difese contropiede. L'acqua che spegne il fuoco e che si insinua negli spazi liberi.
E chiudiamo con la nostra rubrica sportiva, che in queste settimane si concentra sulle storie che arrivano dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Nascere su un'isola del Mar dei Caraibi e avere nel destino la neve, anzi di più, avere nel destino di scrivere un piccolo pezzo di storia dello sport sulla neve. Lui si chiama Richardson Viano, ha 23 anni, fa lo sciatore ed è stato il primo atleta a gareggiare ai Giochi Olimpici invernali per Haiti. L'esordio 4 anni fa a Pechino, dove era arrivato 34esimo nella gara maschile di slalom speciale e non aveva portato a termine la prova di slalom gigante. A Milano Cortina, sulla pista Stelvio di Bormio, il 44esimo posto in gigante non lo aveva soddisfatto, ma in slalom speciale è riuscito a qualificarsi per la seconda manche tra i primi 30 e poi a chiudere 29esimo. Evidentemente, nessun atleta di Haiti prima di lui c'era mai riuscito. La storia di Richardson Ricci Viano è legata all'Italia da ben prima che le Olimpiadi di Milano Cortina entrassero nei suoi pensieri. Viano ha un cognome italiano e parla perfettamente italiano. Queste sono state le sue parole a Rai Sport dopo la gara di slalom speciale.
Oggi è una grande gioia, finito 29, quindi ancora un po' un sogno, no? Perché comunque il livello qua è altissimo e comunque sono riuscita a stare nei 30, poi in seconda ho un po' sciata, direi non male, ma un po' più lento perché dovevo arrivare giù, no? Non potevo uscire.
Ma ad Haiti che si dice di te?
Ad Haiti spero che si dica tante cose buone. Io sono molto più contento di poter partecipare alle Olimpiadi sotto la bandiera di Haiti, è sempre stato un sogno.
Richardson Viano è nato nel 2002 ad Haiti. Ha vissuto in un orfanotrofio e quando aveva 3 anni è stato adottato da Andrea Viano e Silvia Grosso, originari di Torino, da tempo residenti vicino a Briançon sulle Alpi francesi. Lui guida alpina, lei appassionata di montagna, Richardson Viano, ha iniziato a sciare e a innamorarsi di quella neve che da piccolo chiamava polvere magica. Una volta cresciuto non è riuscito a raggiungere il livello dei migliori atleti della nazionale francese, ma ha ricevuto la proposta di gareggiare per il paese in cui è nato da Jean-Pierre Roy, presidente della Federazione Sciistica di Haiti, primo haitiano a partecipare nel 2011 ai mondiali di sci di Garmisch in Germania. Non ha mai partecipato a una gara di Coppa del Mondo. In compenso, Richardson Viano vanta 3 presenze ai mondiali e 2 partecipazioni olimpiche. A Milano Cortina rappresenta Haiti insieme a Stevenson Savard, un destino simile a quello di Viano, atleta di sci di fondo che si è fatto notare nella gara di skiathlon, nello sprint e nella 10 km di tecnica libera. Tra catastrofi naturali, povertà e violenza, Haiti vive da tempo una delle più profonde crisi umanitarie che ci siano. Alle Olimpiadi, però, c'è spazio anche per la speranza e per i sogni. Il sogno di portare il nome e i colori del proprio paese fino al traguardo, davanti al resto del mondo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.